Salve, secondo appuntamento con la vita di Vito. Come vedete, ci sarà una cadenza più o meno costante. Di solito ammucchio 5 cose e possono essere di ogni tipo. Quindi, insomma, non so esattamente con che cadenza ci sarà, ma ci sarà con buona regolarità. Partiamo da un film molto chiacchierato che è Io Capitano, l'ultimo di Garrone. L'ho visto al cinema, l'ho trovato strepitoso. Ho avuto parecchi dubbi sull'andarlo a vedere o no, perché sono uno a cui piace il cinema che fa le cose serie, però tendenzialmente sono uno anche un po' spaventato dal cinema che si prende molto sul serio, che si piace anche un po' troppo, e quindi temevo anche un po' la roba un po' pazza con le scenette immaginate, cioè una roba che si vede in una scena. Temevo e pensavo che ci fosse di più all'interno del film. Invece il film è un pugno nello stomaco di 2 ore e mezza. Devo dire che l'ho visto versione originale, non so se c'era un'altra in Italia, quindi tutto sottotitolato con un misto di francese, senegalese e anche un po' di inglese in alcuni momenti, e senza pausa al The Space Cinema. E non ho proprio patito la durata, anzi. Siccome il film finisce in un momento preciso, che è un po' la sua forza anche, quindi cercherò di non spoilerare e di non dirvi niente, ma alla fine del film arriva in un momento in cui tu sai che devono succedere altre cose, ma lui lo chiude anticipatamente, e quel distacco tra quel momento che in un certo tempo deve darti un messaggio, ma che nella tua testa invece ha un altro significato, perché conosci il proseguo della storia, si parla comunque di Sparky, quindi da questo punto di vista non è uno spoiler. Devo dire che è stato molto forte. È un film che sarebbe utile solo se fatto vedere alle persone che non penseranno mai di andarlo a vedere. Quindi, dal punto di vista dell'utilità, secondo me non è granché. Perché le persone che lo sono andate a vedere come me, in realtà, quell'idea ce l'hanno già. Poi, sicuramente, alcune cose sono state molto sopra le righe rispetto a quanto mi immaginassi io. Molto oltre la mia immaginazione. Ed è una roba forte. È una roba forte perché i protagonisti poi sono su 2 sedicenni, perché c'è proprio la sensazione di trovarsi in mezzo a una roba che è più grande di te, e qui vuoi anche scappare, ma sei messo in mezzo, non puoi né scendere né salire, e quindi devi solo andare avanti, e da quel punto di vista è incredibile. All'interno di questo racconto, che voglio sperare sia l'unione di più storie, non una storia tipica di un viaggio del genere, ci sono anche delle buone personalità, cioè dei momenti di umanità con dei personaggi che incontrano i protagonisti. Secondo me molto bello, forte, quasi mai retorico, quasi mai con questo messaggio sparato in faccia. Cioè, per me prende la storia, te la mette davanti agli occhi e sei tu che ci trai i significati che vuoi. Veramente, veramente splendido. Maria Antoinette, me lo sono guardato su Netflix, mi pare, l'avevo iniziato un sacco di volte nella vita, avevo visto giusto la prima scena, stavolta mi sono messo lì a vederlo in più pause. È un film molto particolare perché racconta il punto di vista della storia di Maria Antonietta. Mi ha un po' colpito il personaggio di Madame du Barry, non sono andato a vedere il film adesso della Favorita dal Re, ma l'immagine che mi ero fatto io di Madame du Barry non era così proprio di una grezza. Qui la fase Argento che è rotta a tavola, c'è cioè veramente una roba super truzza. Onestamente non la ricordo raccontata così, ma potrebbe essere un limite mio. Il film non è gradevole tutto sommato, c'è cioè da dire che secondo me non è neanche riuscitissimo in tutto. Cioè si prende delle licenze, ha una colonna sonora completamente particolare, a un certo punto parte una samba brasiliana, insomma, che vuole un po' rompere con quello che racconta, per il resto invece è mediamente un film storico. E alcune imprecisioni secondo me non sono proprio perdonabili. L'idea è quella di raccontare la vita di corte molto più dei fatti storici. Ci riesce abbastanza bene. Secondo me, trascendendo un po' troppo l'elemento storico, cioè tutto su questa vita, il personaggio che rappresenta il re, secondo me non è riuscitissimo come casting. Nel complesso è un film che ti dà un po' l'impressione che Sofia Coppola abbia voluto portare il suo solito film, che è quello che racconta la vita dei miliardari, buttata là dentro. Ha anche senso, racconta i giochi, racconta i momenti di pausa, racconta il sesso, la vita delle Maria Antonietta, come era a corte con le sue, i suoi meccanismi contorti. Ci sta, carino. Devo dire che alla fine non ti lascia però moltissimo, proprio da guardare tanto per. Molto più interessante invece Dax di Kate Beaton, è una graphic novel, me l'hanno consigliata da una parte, poi ho letto, super premiata in America, l'autrice americana più talentuosa del mondo, insomma. L'ho letto sull'app Kindle di iPad, quindi non fisico, e lì c'è un problema, perché ho dovuto sempre ingrandire sulla vignetta. La pagina intera non la riuscivo a leggere da iPad, mi serviva ad ingrandire. Se invece andavo a leggere il singolo fumetto, esattamente come si fa spesso su iPad, ti perdevi proprio la percezione della pagina. In questa graphic novel, secondo me, visto che è fatta anche di spazi, di rumori, di silenzi, di cose non dette, avere l'intera pagina serviva molto di più. Quindi la lettura è stata un po' faticosa in questo senso, nel senso che dovevo sempre ingrandire, chiudere, ingrandire, chiudere. Quello che racconta è 2 anni, 3 anni lavorativi di questa ragazza che abbandona la Nuova Scozia in Canada, un posto evidentemente non ricchissimo da cui emigrano tutti, per andare a lavorare in delle società, non solo una, di sabbie bituminose in Canada. Robe super rischiose. Sono posti, tra l'altro, dove c'è un rapporto uomini-donna di 51 e quindi tutte le personalità vengono contorte da questi posti di lavoro, abbandonato, non vedi la famiglia, buio, sempre freddo, sempre chiuso, tutti uomini. E quindi lei racconta proprio come questo mondo sia proprio trasformato, queste persone siano trasformate proprio nella loro natura dal vivere in quelle condizioni. Racconta anche di alcune violenze sessuali, di quelle che noi uomini facciamo più fatica a capire, ma che sono molto reali, cioè quelle che alcune donne accettano per paura delle conseguenze in principio e che quindi poi non denunciano perché quando le racconti non sembrano vittime quando le vanno a raccontare. E quella roba la racconta secondo me con la giusta leggerezza, cioè leggerezza nel senso che hanno un peso, ma cerca proprio di darti quell'aspetto, cioè non sta lì a focalizzare, sono stata stuprata, ma cerca di dirti quanto sia pesante per lei, quanto sia stato perché lei l'ha percepito nel modo, ma anche la difficoltà poi di andarlo a raccontare. Questa però è una piccola parte di una storia che è molto più focalizzata sul fatto di lavorare in mezzo a 50 uomini in quelle condizioni e di avvertire proprio la fatica, gli sguardi degli uomini continuamente addosso perché siamo morti di figa e questo è un problema comune degli esseri umani. Secondo me riesce, ci devo ragionare ancora molto su perché se vado ad analizzare non è stata una roba così clamorosa, ma più ne parlo, più mi viene in mente, più ci ragiono, più secondo me dice veramente tante cose, le dice anche molto bene. Uno stile secondo me non fenomenale, però riuscito, pulito, quindi sempre molto gradevole. No, dai, una bella graphic novel. Non so se consigliarla a 26 euro quanto costa. Io l'ho presa Kindle, quindi costa qualcosa in meno. Però nel complesso, bella, soddisfacente di quelle che piacciono a me. Una serie che mi hanno fatto conoscere di recente, che ho visto subito, è Jury Duty, il giurato su Amazon. Ed è una serie molto interessante perché tratta di un caso americano di giustizia penale, civile in realtà, raccontato dal punto di vista della giuria, al modi di reality, insomma, tipo The Office. Però la roba più simpatica è che in realtà sono tutti attori, giuria, giudice, vittime, testimoni, tranne una persona della giuria che è stata scelta e che invece, tipo scherzi a parte, è lì a essere quello che è. È una serie non particolarmente comica, ci sono dei bei momenti comici, ma secondo me non riesce mai ad essere super divertente, ma è una serie molto, secondo me, interessante perché lo è su più strati di lettura, cioè c'è la parte in cui parlano queste persone. Ora, o hanno preso un giurato, questo che è l'unico non attore, che è la persona migliore del mondo, o hanno selezionato i momenti in cui sembra solo la persona migliore del mondo, però veramente i comportamenti suoi sono sempre irreprensibili ed è abbastanza incredibile, secondo me. Ma la roba di lettura, secondo me, più interessante è quella della critica al sistema penale, al sistema giuridico americano, perché è un circo. Perché i capelli della vittima, come è pettinato, come è vestito, possono influenzare la giuria, una cosa che non è neanche troppo camuffata, che si voglia spingere su quello. Le parole del giudice, il fatto che ci sia una prova importante e sia nascosta, perché non si possa usare in tribunale, anche se è la roba che risolve il caso, un po' come giudicare il calcio col VAR, no? Cioè c'è il VAR, c'è gli strumenti, vedi che rigore, però non posso chiamare l'arbitro per l'arbitro perché il protocollo, che capisco a cosa serve, però a volte è veramente un vizio di forma terrificante. E ci sono dei rapporti che si vengono a costruire da queste persone con un attore che poi viene esulato, e quindi vivi sempre questi strati di lettura particolari in cui cerchi di capire. L'ultimo è quello che fondamentalmente, con una persona che può fare quello che vuole, che è libera, siano riusciti ad indirizzare la trasmissione dove volevano loro. Banalmente, vi faccio un esempio che riportano anche nell'ultimo episodio, che è un po' un dietro le quinte. All'inizio devono far incontrare il protagonista con tot persone, nella sala lasciano tutte le sedie occupate tranne quelle, in modo che lui vada a finirsi a sedere esattamente in quel posto. Questa roba, e anche come tutti i racconti vengono spinti in una direzione, poi credo abbiano avuto anche qualche problema perché era proprio il momento del Covid, si capisce verso la fine. E quindi questa roba di guidare, la roba di critica al sistema giudiziario, la roba divertente, perché ci sono dei momenti, ce n'è stato uno veramente che è super comico, secondo me, ha funzionato, sono episodi brevi, 7 episodi più l'8º, che è appunto il dietro le quinte, secondo me è eccezionale. Questa cosa di guidare i fatti ti indicano anche come un bravo avvocato può portare la giuria a credere quello che vuoi tu. Persone, tra l'altro, scelte a caso, non preparate, svogliate. Secondo me è una roba super interessante da leggere anche come chiave molto critica del sistema giudiziario, ma lo fa anche riuscendo a divertire. Se poi il taglio che gli hanno dato sia troppo a rendere sto protagonista un supereroe, onestamente è difficile da capire. Credo che un po' si sia andato in quella direzione. Chiudiamo con un documentario che mi sta molto a cuore, che è Never Fade Away, che è un documentario che ha realizzato Round 2, Fossetti, Mottura, lo studio registico dietro, insomma non mi va di nominare solo loro. Sono andati ad intervistare delle persone che lavorano dentro CD Projekt, a parlare del... non tanto del DLC che deve uscire adesso, dell'espansione, ma un po' di come si vive il mondo dello sviluppo e di come abbia anche influito, quella è la parte più interessante secondo me, l'insuccesso del primo Cyberpunk iniziale, almeno l'insuccesso col pubblico sicuramente comunicativo, e lo raccontano. Ci sono diversi intervistati, alcuni più interessanti di altri, alcune domande più interessanti di altri, ma ci sono veramente dei bei momenti. Queste poi parti di intervista sono alternate alle parti in cui si vede lo studio, dove lavorano, come lavorano, viene raccontato il fatto che per esempio in CD Projekt spostano spesso gli studi perché li vogliono vicini, quindi c'è un quadro che mi piacerebbe un sacco vedere per tutti gli studi di sviluppo, perché secondo me ci aiuterebbe anche avere un rapporto meno di critica, non capiscono un cazzo, sbagliano tutto, è tutto sbagliato, che abbiamo oggi molto nettamente no del pubblico. Si può fare qualche critica al fatto che nella parte in cui spiegano, quella iniziale secondo me è quella meno riuscita, in cui sono un po' più imbalsamati Fossetti e Mottura, assolutamente. A livello di qualità tecnica invece secondo me le critiche... Non parlo dell'audio, ho sentito delle critiche all'audio, ma è proprio una roba che io non noto, quindi per me non ci sono stati problemi. Livello qualità video super professionale, cioè per me è una roba che già la prendi adesso, la butti dentro Netflix, funziona. Si può migliorare qualcosa nettamente... Nel complesso è un lavoro che non ho mai visto fare in Italia, di questo livello, di questo tipo di intervista, a parte un po' l'inglese, un po' l'italiano, cioè secondo me progetto della Madonna, super riuscito, mi piacerebbe un sacco vederne più episodi e per scoprire anche altre cose, magari andando più nel dettaglio è difficile, però qualcosa esce da queste interviste secondo me. Proprio a capire esattamente il fastidio e delle difficoltà che devi avere e anche il modo di lavorare, non è un'intervista preimpostata, ecco. quindi vi consiglio anche questa. Assolutamente vi metto il link in caccia al video. Ciao a tutti, alla prossima!